presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone ipocondriache, i malati immaginari, quelle che collezionano sintomi e ansie, quelle alle quali non puoi raccontare i tuoi acciacchi perché immediatamente inizierebbero ad avvertirli anche loro, quelle che chiamano il loro medico di base almeno una volta al giorno, soprattutto per confrontarsi sulla terapia che si sono già prescritte cercando in rete. Questo lunedì 20 aprile è tutto per voi. Assumetelo a piccole dosi e ne trarrete sicuramente giovamento.
A piccole dosi.
Oggi mi sa che bisogna fare così.
Piano piano.
A piccole dosi.
Ma con calma.
Oggi ho perso gli automatismi. Sai che succede? Io sono un po' abitudinaria, no? E in questa mia abitudinarietà io confido molto. Oggi chissà perché ho perso questo l'automatismo, infatti mi mancano tutti dei pezzi, mi sono dimenticata a casa delle cose, il quaderno, tutto.
Le chiavi dell'auto?
No, quelle le ho stavolta ce le ho. Sì.
La strada giusta che si fa a memoria?
Più o meno, però in ritardo, l'ho fatta in ritardo. Perché avevo perso gli automatismi a casa e quindi sono arrivata tutta giù.
Era troppo tardi per tornare a prenderli.
Esatto, bravo, li ho lasciati lì.
Buongiorno Cinzia Poli, buon lunedì.
Buongiorno Claudio Iampaglia,
20
buon
aprile.
Lunedì a tutte e a tutti.
La settimana che ci porta al 25.
Al 25, aprile. Sì.
Ma si vede già qualcosa sui quotidiani. Ma 20, sì, dai.
25 che i cultori del ponte, insomma, sanno già che cadrà di sabato e quindi ciao ponte.
Ma magari un buon motivo per andare a fare qualche gita ad hoc sulle colline, ai cippi, no?
Nelle... Certo. Le passeggiate partigiane.
Esatto, dei bei luoghi della memoria. Vabbè, allora, cos'è che ti sei persa? Gli automatismi?
Tutto ho perso.
Vabbè, dai, allora facciamo così.
Sleeping all alone. No.
Miss you, i Rolling Stone. Z.
Allora, pare che quando saremo più anziani, più di così, Claudio, potrebbero anche non mancarci molte cose. Oggi c'è una riflessione su Repubblica dell'architetto urbanista Carlo Ratti, che scrive così: ripensiamo le città per una società longeva e sempre più connessa. Scrive: l'effetto della seconda giovinezza, cioè l'idea che la pensione possa arricchire la nostra vita sociale, esiste davvero. Un nostro nuovo studio dimostra che per chi ha già lasciato il mondo del lavoro questo fenomeno è reale. Il primo studio transcontinentale su mobilità quotidiana e vita sociale ha un risultato sorprendente. Gli over 66 incontrano una gamma di persone più ampia e più trasversale rispetto alle fasce in età lavorativa. La pensione, insomma, potrebbe non chiudere porte, ma aprirle. Per decenni l'analisi quantitativa delle città si è concentrata sulla forma fisica, edifici, strade e infrastrutture. Oggi lo sguardo si sta allargando alle interazioni che danno significato a quegli spazi. Dotato di smartphone e di altri dispositivi elettronici, il cittadino, che oggi potremmo chiamare Homo Electronicus, lascia tracce continue dei propri movimenti e delle proprie attività. Grazie a questi dati, la città può essere letta non più solo come una mappa di edifici, ma come una rete di incontri. Studiando i modelli di mobilità quotidiana ed intersecandoli con i dati socio-economici, possiamo capire in che modo i quartieri riescano o meno a mettere in relazione persone diverse. Se si introduce l'età in questo tipo di analisi, i risultati sono sorprendenti. I pensionati sopra i 66 anni entrano in contatto con uno spaccato più ampio della società rispetto a chi si trova in altre fasi della vita. Il livello di mix sociale, elevato tra i giovani, si riduce nella mezza età, negli anni dominati dal lavoro e dalla famiglia, ma torna a crescere con l'ingresso nella pensione. È un andamento che si ritrova in tutte e cinque le città analizzate, dalla densissima Hong Kong a metropoli americane più disperse come Chicago. Casa, ufficio, scuola e poi di nuovo da capo. Il lavoro funziona come un potente filtro spaziale, un filtro che viene poi rimosso dalla pensione, rendendo le traiettorie quotidiane più varie, meno prevedibili e socialmente più aperte. Sulle base di analisi di questo tipo, le città potrebbero essere ripensate per sostenere in modo più consapevole questa nuova fase della vita, soprattutto in un paese come l'Italia, in cui gli over 65 sono un quarto della popolazione complessiva. Le residenze per anziani, per esempio, potrebbero essere collocate accanto a quelle studentesche, così da favorire nuove interazioni. Anche se qui, non so bene, secondo me ci sarebbero urla del tipo «c'è gente che vuole dormire qui, ragazzi!». Vabbè, poi gli spazi pubblici potrebbero essere progettati per incoraggiare un maggiore mix quotidiano e forse dovremmo anche imparare a guardare con più attenzione i luoghi informali di incontro. I pub britannici, oggi spesso minacciati di chiusura, sono stati storicamente spazi in cui gruppi sociali diversi interagivano davvero. Ricordate la vecchia battuta del comico americano George Carlin che diceva di voler vivere la vita al contrario? Si comincia da morte, così ci si toglie il pensiero. Poi ci si risveglia in una casa di riposo, migliorando giorno dopo giorno, finché non si viene cacciati perché troppo in forma. Si riceve un orologio d'oro e una festa il primo giorno di lavoro e poi si resta lì per 40 anni, finché non si è finalmente abbastanza giovani per godersi la pensione. E queste sono le riflessioni sulla necessità di, insomma, riprogettare le città in vista di questa nuova, insomma, tendenza demografica, oggi, di Carlo Ratti su La Repubblica.
Ma perché si resta lì 40 anni?
In un luogo di lavoro, magari ci si sposta, però insomma si lavora più o meno una quarantina di anni.
Si spera di lavorare più o meno una quarantina d'anni.
Con varie interruzioni.
Esatto, diciamo la verità.
Oh, La prossima segnalazione ci arriva dal Fatto Quotidiano. Maurizio Di Fazio ci parla di un libro che in realtà fu scritto negli anni Ottanta negli Stati Uniti, poi pubblicato in Italia dal Saggiatore nel 1995, scusate, ed ora trova una ripubblicazione con una nuova prefazione, insomma, anche perché i corsi e ricorsi storici gli ridanno una nuova collocazione. Il libro si intitola Musica nell'Italia fascista, l'ho scritto Harvey Sachs, lo scrittore appassionato di musica, il grande, insomma, grande storico di Toscanini soprattutto. Re come servire, orchestre e teatri, che leccate al duce sul Fatto Quotidiano. Sento lo schifo di appartenere alla famiglia degli artisti, non uomini ma poveri esseri pieni di vanità, scrisse Arturo Toscanini nel 1947. E leggiamo adesso un passaggio della nuova prefazione di Harvey Sachs al suo Musica nell'Italia fascista. Ripenso agli anni 30 e 40 del Novecento, con paesi governati da megalomani e dai loro leccapiedi. Ho l'impressione che stiamo tornando lì. Uno scenario realistico, non sempre la storia è maestra di vita. Il libro di Sachs, ripubblicato dal Saggiatore, narra infatti di come la dittatura entrò nei teatri, nei conservatori, nelle orchestre, trasformando un sistema culturale in una macchina del consenso, con la complicità opportunistica, tragica e grottesca di funzionari zelanti e critici compiacenti, amministratori maneggioni e impresari spioni. Una schiuma di personaggi più duceschi del duce. Passato remoto, a vedere le recenti polemiche per la nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale della Fenice, che hanno riportato a galla il nodo delle liaison dangereuse tra le istituzioni musicali e il potere politico di turno, sembrerebbe non troppo. A proposito di defascistizzazione mancata, la memoria corta, nella patria del bel canto, è una forma d'arte. Pietro Mascagni è un altro capitolo illuminante, genio del verismo e artefice della cavalleria rusticana, ma anche astuto mercante toscano, pettegolo e incendiario. Dalle simpatie socialiste alla conversione fulminea, era sorto l'uomo che poteva comprendermi di pensiero profondo e azione decisa. Per portare nel 1934 il suo Nerone alla Scala di Milano usa qualsiasi mezzo. Intrighi, colpi bassi, orazioni svenevoli. Il direttore d'orchestra Gavazzeni ricorderà così la prima. Il vecchio imbroglione luccicava di trucco e tintura come un saltimbanco. Sul fronte degli esecutori il tenore star Beniamino Gigli canta intanto per Göring, Ribbentrop e a più riprese per Hitler. Non sapevo nulla delle sue attività politiche, dirà. In un'epoca, aggiunge Sachs, in cui anche i più apolitici tra i musicisti sapevano che i colleghi ebrei erano stati cacciati o perseguitati, e da noi era tempo di leggi razziali. Nel 1927 esce Mussolini musicista, autore, il giornalista con la schiena dritta, Raffaello De Rensis. Ed ecco il piccolo Benito turbato dal suono armonioso dell'organo, ecco il violinista provetto. Quest'uomo, si disse, fa tutto, sa tutto. L'estatico esteta che ascolta Beethoven con religiosa attenzione, garofano alla mano. Cinismi, culti della personalità. È una letteratura comica involontaria, la storia della stragrande maggioranza che scelse di piegarsi, tacere, servire, e di quei pochissimi che resistettero, come il musicologo Massimo Mila. Tanti anni di carcere e capo partigiano. Arturo Toscanini, gigantesco, nel 1929 si trasferisce in America, tornerà nella sua Scala ricostruita nel maggio del 1946. Milano ferma, diretta radiofonica, 37 minuti di applausi. Una medaglia con soprastampato al maestro che non fu mai assente. Nel 1931 a Bologna il direttore dei Due Mondi si era rifiutato di far suonare Giovinezza, da qui l'agguato delle camicie nere. E quando Sua Eccellenza gli offrì la direzione dell'Opera di Roma, Toscanini replicò: «Me ne frego». Questo era l'articolo in occasione della ripubblicazione del libro Musica nell'Italia fascista di Harvey Sachs per Il Saggiatore, ne scrive Maurizio Di Feo sul Fatto Quotidiano.
Ero molto indeciso.
Sì.
Lo sai.
Volevi mettere un pezzo dell'epoca?
Ah, sì.
No, beh.
Però.
L'anima non conta. Li ho riconosciuti.
loro guarda il mare come lo sanno guardare solo certi figli del nord-est. Ma Venezia non è mare, solo un ideale che non puoi abbracciare mai e poi mai. Sposta i capelli sulla spalla destra, scopre quel disegno fatto di nascosto a suo padre. Ma adesso anche il parroco ha un tatuaggio con su scritto l'anima mia è di Dio. Il tempo non si ferma, non si è mai fermato, quello che è passato chissà dove è andato. Forse in quel cassetto dove nascondevo la carta stagnola o nel bar da Mauro. Maledetto il giorno in cui mi son fidato di questo paese lurido, sperduto, imbarazzato, freddo, grigio, solitario, disastrato, dove ho creduto di esserti vicino ma vicini erano solo i guai e i tuoi. Grida e porta via mio padre, il sangue ormai è seccato, almeno te l'ho presentato, poi sono scappato. Firenze, Rimini, Ferrara, la piana e l'autostrada. Ma il sole risorge ogni giorno, ogni giorno. Finché non te lo dice lui o non te lo dice lei, non conta. Andiamo in centro, andiamo a vedere i passeggini rotolare, gente comprare quello che non può avere. Oppure più semplicemente resteremo qua. Ma il sole risorge ogni giorno.
Zan Circus.
L'anima non conta. E veniamo all'ultima segnalazione di questa mattina, la prendiamo dalla stampa, ne scrive Ilaria Gaspari e parla di Simone de Beauvoir, in particolare Il secondo sesso, che in Italia è uscito per Il Saggiatore. È la sintesi delle mie tesi, è molto semplice. Dice con voce rauca, decisa, e mentre parla ammiccano di intelligenza gli occhi azzurri come il foulard hanno dato alle tempie. Un bagliore di giovinezza balugina sotto palpebre appesantite. Essere donna è il risultato di una storia. Simone de Beauvoir parla in uno studio televisivo. È il 1975, ha attraversato quasi tre quarti di un secolo che lei stessa ha contribuito a cambiare e un quarto di secolo ha compiuto l'opera di cui l'intervistatore Jean-Louis Servan-Schreiber le chiede conto. Il secondo sesso, che è uscito nel 1949, non ha mai smesso di fare furore né di suscitare i furori della critica e del pubblico, come scrisse Gianni Cortese all'epoca della pubblicazione, inviando una copia dell'edizione Gallimard a Mondadori. È stato persino messo all'indice dal Vaticano nel 1956. Simone de Beauvoir ha avuto un ruolo fondamentale nella lunga storia delle idee che permettono a una donna di farsi soggetto della propria biografia, anziché reiterare un copione già scritto o rimanere impigliata nelle maglie di una rete che soffoca la vita nelle convenzioni. Il ruolo di Simone de Beauvoir nell'incoraggiare le donne a non lasciarsi sottomettere, isolare, turlupinare, sarebbe impossibile e forse insensato inchiodarlo a un'unica dimensione. Nel suo diario di diciottenne per bene, la ragazza di buona famiglia decaduta annotava la furiosa sete di letture e insieme il desiderio di dedicare la propria vita alla grande avventura di essere se stessa, prefigurando un'intuizione ancora adolescenziale, il caleidoscopio delle metamorfosi da attraversare per diventare la donna che sarebbe diventata. Si preparava a trovare il coraggio di abbracciare la contraddizione, di farsene tramite e interprete, tanto da eleggerla a cifra del suo io, un io che vivendo e scrivendo lei stessa trasformava in soggetto. Fu questo il suo modo di rispondere all'istanza esistenzialista messa a fuoco nella prima giovinezza, affermarsi nell'atto di esistere e nella testimonianza analitica della scrittura. Quando il regista Claude Lanzmann, che fu tra molte altre cose suo amico e amante, le chiese che cosa l'avesse spinta ad accettare di farsi intervistare per un documentario dedicato alla sua persona e al sodalizio leggendario, ma non per questo immune a pettegolezzi e sofferenze, con Jean-Paul Sartre, rispose: «La vanità e il desiderio di verità». E fu probabilmente sincera. L'ammissione della vanità, tanto spesso negata nello schema della modestia arrendevole che definisce un'idea tutta passiva della femminilità e ne fa una trappola, è il motore del suo lavoro su se stessa, la spinta urticante che ribalta l'autoreferenzialità dell'autobiografia in uno scatto autentico di scoperta. È la scintilla che permette al racconto dell'esperienza di innescare un percorso di liberazione. Dicendo con cura la verità su di sé, Beauvoir ha autorizzato le generazioni successive a pensarsi autonome, non più subalterne. Nelle sue parole la consapevolezza della contraddizione emerge come il sigillo stesso della possibilità della ricerca, come il pegno pagato alla scrittura e attraverso la scrittura all'esistenza. «Di me sono state create due immagini», scrive nella Forza delle cose. «Da un lato la dissoluta che vive in un perenne carnevale, assidua praticante di ogni vizio concepibile. Dall'altro, l'istitutrice severa e cerebrale, ossessionata dai libri. Nulla impedisce di conciliare i due ritratti. Il fatto è che sono una scrittrice, una donna scrittrice non è una donna di casa che scrive, ma qualcuno la cui intera esistenza è condizionata dallo scrivere». Simone de Beauvoir, Il secondo sesso. E adesso sono già arrivate le 6:29, sono due donne a cui diamo la linea, a Sara Milanese e Alessandra Tommasi per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo tra poco col meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Domenica era il giorno X per l'arrivo del maltempo, no? Ieri, cioè praticamente.
Sì.
Ieri sì, ma stamattina era tutto velato.
Perché stanotte ci sono stati grandi temporali, grandinate, sì.
Ma dov'ero io stanotte?
Guarda, Sesto San Giovanni saranno state, le 7, le 8, un'ora del genere di sera, una grandinata copiosa.
Davvero?
Sì, copiosa. Stanotte qualcosina non proprio grandine, ma temporali anche su Milano, mi pare. Ma non so, ma chiediamolo a chi
lo sa.
Lo
chiediamo a chi lo sa, infatti. Simone Scapin, del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti, sì, in effetti l'alta pressione si è indebolita, abbiamo avuto i primi temporali ieri e oggi sarà un'altra giornata variabile, inizialmente abbastanza soleggiata, eccetto qualche nuvola irregolare, poi nel pomeriggio sarà di nuovo a tratti più nuvoloso con probabili rovesci o temporali principalmente sulla fascia prealpina e pedemontana, che poi in serata e nella notte potrebbero estendersi anche alla pianura. Le temperature minime oggi da 10 a 12 gradi, mentre le massime tra 22 e 24 gradi. Da segnalare inoltre che sulla pianura sarà a tratti ventilato da est. Domani un'altra giornata di tempo variabile con qualche nuvola irregolare la mattina, poi un po' più soleggiato nelle ore centrali, ma di nuovo nel tardo pomeriggio e sera potranno esserci dei fenomeni temporaleschi a partire dai rilievi in estensione via via la pianura.
Quindi un inizio di settimana così un po' variabile,
sì,
temporalesco. Va bene.
Sì, mercoledì poi ci sarà un miglioramento. Diciamo, andiamo verso tempo più stabile.
Sa che ci piace comunque avere poi un orizzonte, perché mercoledì, noi contiamo anche su mercoledì.
Sì, per il resto naso in su e sentite l'odore della pioggia, perché si sente, arriva.
Grazie mille Simone Scapin, grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese, buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to?
Piace come urla moderation, come se gridasse revolution, praticamente con la stessa veemenza.
Bel pezzo, gran bel pezzo, Florence and the Machine.
che ci porta alla notizia che insomma ha fatto forse più scalpore per quanto riguarda la politica italiana. Nel fine settimana la radio se ne è occupata, oggi è su direi moltissimi quotidiani: soldi per favorire i rimpatri, la rivolta degli avvocati, ma il governo dice andiamo avanti. Leggo dalla Stampa: Eleonora Camilli, Irene Fama. Avvocati, magistrati, opposizioni sulle barricate contro la norma inserita nel DL Sicurezza che prevede soldi per i legali che favoriscono i rimpatri volontari. Una scelta che è indignato i più, ma su cui il governo non sembra intenzionato ad arretrare. E il senatore Alberto Balboni di Fratelli d'Italia riduce la polemica ad un equivoco. L'idea, spiega, è quella di coprire le spese stragiudiziali. Poco importa che gli stessi avvocati abbiano bollato la norma come incompatibile con la Carta Costituzionale e con la deontologia. Da Fratelli d'Italia nessun ripensamento e la maggioranza si spacca. Da noi moderati prendono le distanze da una forzatura normativa che rischia di incidere in modo improprio sull'assetto e sulla funzione costituzionale della difesa tecnica. Il decreto stravolge il diritto alla difesa e incentiva i legali a violare i doveri, scrive in una sua analisi Edmondo Bruti, Liberate, il magistrato. Il continuo aumento delle pene e dei reati sta ingolfando i tribunali e anche le carceri, scrive.
Due quotidiani molto diversi, molto distanti per posizionamenti, aprono un po' sullo stesso tema. Tema lanciato da La Verità, uno dei due quotidiani. A volte ritornano, almeno ci provano, il centrodestra litigano e questi tre già godono, questi tre sarebbero Prodi, Conte e Monti. Comunque, perché litiga la destra? Il Fatto Quotidiano: la destra implode su Milano, Marina, gas russo e di Foggia. Marina sarebbe Marina Berlusconi. Andiamo a vedere dalle pagine interne. Le scorie del tracollo referendario stanno ormai prendendo la forma delle macerie. Nella maggioranza di governo le tre destre sono a pezzi, al punto che ieri La Verità ha dato un avvertimento a caratteri cubitali. Il centrodestra litiga, così si fa male. Nel merito, il caso Sbelli riguarda l'endorsement di Ignazio La Russa per il centrista Maurizio Lupi come candidato sindaco di Milano, cosa che era già successa ma è stata, come dire, più sottolineata, contro il leader di Noi Moderati, minigamba della maggioranza, che ricordiamo include Noi Moderati anche Carfagna e Gelmini, si è subito aperto il fuoco amico di Lega e Forza Italia. E poi l'altro terreno di scontro sono il gas russo, la questione Matteo Salvini, ma Meloni che non ne vuole, e poi le nomine. Giorgetti sarebbe contro la manager vicina ad Arianna Meloni, che si chiama Di Foggia, che ha chiesto una buona uscita da 7 milioni per passare da Terna a, non mi ricordo,
Eni.
A Eni, sì, è mica poco.
Sì, oggi se ne parla anche sul Corriere della Sera. Veti e tensioni sulle nomine, liti, veti e minacce di azioni legali, si infiamma la partita delle nomine. Ieri la tensione è arrivata fino al Ministero dell'Economia e Finanze, al MEF, registrando la dura presa di posizione del ministro Giorgetti nello scontro aperto dall'amministratore delegato uscente di Terna, Giuseppina Di Foggia. Indicata dal governo alla presidenza dell'ENI, la manager non intende rinunciare alla sua severance da 7,3 milioni di euro. E in una nota di fuoco, 20 settembre di ieri, la risposta dice insomma che bisogna contenere i costi, e quindi insomma non piace molto a Giorgetti questa. C'è una nota sulla buona uscita della manager.
Le nomine, sentite qua su Domani, la scalata di Panero dalle liste coi neofascisti alla presidenza di Sogesit. Era, diciamo, protagonista dell'alleanza delle destre unite con Casa Pound, adesso è arrivato alla presidenza di una società pubblica in 2 anni, in abiti istituzionali, mettendo alle spalle i motti no euro, la vicinanza alla Russia, manifestata più volte come presidente di un'associazione culturale appunto neofascista. Il piemontese Massimiliano Panero ha compiuto una significativa metamorfosi. Da febbraio infatti il presidente della Sogesit SPA, società del Ministero dell'Economia, che è anche in house al Ministero dell'Ambiente e a quello delle Infrastrutture, come diciamo società degli acquisti. Vedete un po' voi insomma che cosa succede. Così come cinema, boss e Fratelli d'Italia, il senese e la sfilata sul red carpet nello Trocchia è andato a raccontare un episodio, un'altra parte dei rapporti tra il clan senese, la politica e l'imprenditoria, che arriva fino a Cannes al tappeto rosso e alle foto per un personaggio che si chiama Emanuele Gregorini, detto Dollarino, mamma santissima del clan. attualmente in carcere, dove è stato estradato dalla Colombia, è stato in carcere in Italia, ma estradato dalla Colombia dove era scappato. Nel 2020 era stato invece assolto nel caso Affari di Famiglia, lo stesso del Caroccia, quello che ha i ristoranti, dove è diventato socio del Mastro. Insomma, questo dollarino che c'entra? Niente, dollarino è l'uomo che viene a Milano per prendere il posto di Vestiti accanto a Gioacchino Amico, tutti i nomi di persone che hanno cercato di fare affari, dei clan senesi di fare affari a Milano con l'imprenditoria e anche con i partiti. Gioacchino Amico era l'uomo che vantava di avere la tessera e i rapporti di Fratelli d'Italia, e Dollarino era l'uomo che veniva qua a fare una serie di, diciamo, di operazioni e di investimenti. Però siccome aveva il vezzo di fare l'influencer, era andato a Cannes tutto elegante, vestito Dolce Gabbana, e si era infilato grazie a Nadia Bravo e la società Nassogne, che gli avevano dato un po' di pass d'entrata Mastercard, ed era lì che si faceva fotografare sul red carpet, e tutti si chiedono che cosa ci facesse e perché fosse lì.
E a proposito di vanità e criminalità, anche se forse a livelli un po' meno, insomma, importanti, oggi Alfio Sciacca sul Corriere della Sera, nella cronaca, racconta di un caso abbastanza particolare che è avvenuto a casa al Pusterlengo, ovvero c'è stato un assalto di alcuni banditi, così li chiamano, a un bancomat. Dicono al bar del paese: dopo le 10 di sera la piazza diventa punto di ritrovo di gente che viene anche da fuori. Noi a quell'ora dormiamo, in ogni caso si capisce che non sono italiani. Anche il sindaco, il leghista Elia Del Miglio, concorda: penso che siano nordafricani. Comunque, immigrati o no, sono ragazzi che invece di dare l'allarme hanno solidarizzato con i rapinatori, e questo è vergognoso e ingiustificabile. Praticamente c'erano dei ragazzi che hanno iniziato a riprendere la scena e nessuna paura, anzi il gruppetto, insomma, si è anche un po' eccitato, è iniziato ad avvicinarsi, e i rapinatori li hanno fermati con la pistola e hanno detto: state lì. Poi hanno iniziato a guardare loro stessi dentro la banca, hanno trovato delle banconote, le hanno prese, però intanto si filmavano, e quindi in questo caso, insomma, se dovesse essere verificato, risponderanno di furto, confermano i carabinieri. Insomma, un po' troppa vanità forse, ed eccitazione per soldi così. Bancomat esplosi.
Questo è un classicissimo della musica brasiliana.
Eccola.
Eh sì, dai, una volta alla settimana.
È lunedì.
Si può. Magna de Carnaval, mattina di carnevale.
Ah, ecco.
Una cover.
Magna, tão bonita manhã. Na vida uma nova canção. Cantando só teus olhos. Teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás. Nas cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Manhã tão bonita, manhã. Na vida uma nova canção. Cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás. Nas cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus.
Música.
Intanto ci giungono prove della grandinata di
Hai
ieri
visto
sera.
Che roba?
La Barlassina, cioè chicchi di grandine, grandi come palline da ping pong.
Da ping pong.
Notevole. Allora, partiamo, continuiamo con gli esteri, Claudio,
sì.
E non dimentichiamo il Sudan. La pace in Sudan è lontana, ma il mondo è indifferente, scrive Luca Attanasio oggi su Domani. L'ONU, per bocca di sue agenzie come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari o l'UNHCR, continua da ormai un anno e mezzo a ripetere che in Sudan si sta consumando la crisi umanitaria più grave al mondo. I morti hanno superato la cifra di 120.000, quasi 34 milioni di persone, oltre i 2/3 della popolazione, hanno disperato bisogno di aiuti umanitari, mentre sono 9,3 milioni gli sfollati interni e 4,5 quelli approdati nei paesi limitrofi. Eppure Sudan taglia il triste traguardo del terzo anno consecutivo di guerra ed entra nel quarto tra l'indifferenza più assoluta della comunità internazionale. Come scrive Foreign Policy, nessun governo occidentale considera attualmente il Sudan una priorità e non è solo che manchi la volontà di agire, c'è anche poca capacità di fare qualcosa. È probabile che la guerra continui senza un chiaro vincitore, che arrivi a una frammentazione ancora maggiore, a un'instabilità prolungata, scrive un giornalista e attivista del Central Darfur Health Media. Alla fine di febbraio il governo sudanese ha annunciato il proprio irreversibile rifiuto di qualsiasi proposta di pace, senza che prima le RSF non recedano dai loro intenti bellici, mentre le RSF hanno costituito un governo parallelo e non hanno alcuna volontà di ritirarsi, specie da quelle zone in cui sono in netto controllo.
È più o meno quello che ci raccontava Irene Panozzo, no? L'esperta molto simile. La stampa due... diciamo notizie, tra virgolette, due approfondimenti sulla Russia. Ilario Lombardo ci racconta della presentazione del libro che si intitola Dalla deterrenza alla coercizione, la nuova dottrina nucleare della Russia, l'ambasciata russa a Roma settimana scorsa, dove sostanzialmente le tesi della guerra in Ucraina scatenata dalla NATO, la colpa storica dell'Unione Europea che la rende automaticamente un nemico, arrivano a far dire ai due grandi esperti russi, due personaggi diciamo legati al Parlamento, al Consiglio della Sicurezza russa, non escluso che dovremmo fare un'escalation, prima si potrebbe parlare di attacchi con armi convenzionali nei centri decisionali delle principali città europee, se questo non basta potrebbe arrivare all'impiego di armi nucleari.
Tu vedi, alla presentazione di un libro,
sì,
così.
C'è gente che dice cose così e purtroppo ovviamente alimenta poi tutto il resto, cioè il riarmo, la paura, l'idea della guerra. Mastini di Putin, killer influencer, il nuovo dissenso fa tremare il Cremlino. Dall'altra parte Anna Zafesova dice così: sono in atto preparativi per cambiamenti al vertice, ci saranno nuove decisioni impopolari che non permetteranno al popolo di conservare neanche un minimo di fiducia verso la nostra leadership. Chi pronuncia queste parole è un imprenditore che appartiene a pieno titolo alla nomenclatura putiniana. Vladimir Boglaev non è l'unico, c'è anche l'influencer Victoria Bonia, la scultoria diva di Instagram con 13 milioni di follower, che diciamo continua a criticare Putin. Un altro eroe di questi giorni è l'economista Robert Nigmatulin dell'Accademia delle Scienze, che dice stiamo andando verso il disastro, c'è una recessione a due cifre, il presidente si circonda da 25 anni solo di quelli che gli dicono sì. E poi insomma sono una serie di personaggi, blogger, ex generali eccetera, insomma cresce l'onda di critiche a Putin, vero o falsa che sia. Scrive il direttore di Novaya Gazeta Europa Kirill Martinov: i vecchi del Cremlino stanno scassando il paese con tempi stacanovisti, se va avanti così Putin potrebbe non durare fino alla parata del 9 maggio, probabilmente un'esagerazione, ma lo scontro dentro il regime, secondo Anna Zafesova, sarebbe vero.
Ci spostiamo in Bulgaria, nel fine settimana ci sono state le elezioni politiche, Rumen Radev è adesso il nuovo premier, rischio di altri veti per Bruxelles, perché? Perché la Bulgaria può diventare la nuova Ungheria, scrive Claudio Tito su Repubblica, almeno nel ruolo di spina nel fianco dell'Unione Europea e come quinta colonna di Putin. Alle elezioni politiche infatti ha vinto Rumen Radev, leader del neopartito Bulgaria Progressista, dichiara impronta sovranista e filorussia, viene detto, viene chiamato l'Orban bulgaro, schierato fin dall'inizio nella campagna su una posizione anti-ucraina. E quindi se Radev riuscirà a formare un governo, il rischio più concreto che sta mettendo in allarme l'Unione è che diventi l'uomo dei veti, esattamente come Orban. Basti pensare che l'ex premier magiaro di recente aveva tenuto in stallo i 27, bloccando il prestito di 90 miliardi a Kiev e paralizzando molte delle scelte di Bruxelles. Chi è Rumen Radev? L'ex top gun filorusso che si ispira al patriota Orbán e litiga sugli aiuti a Zelensky, scrive Daniele Castellani Perelli. Si è battuto contro l'euro, il Green Deal e le politiche LGBTQ. In campagna elettorale si è mostrato ai comandi di un MiG-29.
Allora, ultimissima segnalazione che poi temo non rientrerà nelle prime pagine. Affari con l'Arabia Saudita, indagine su Kushner.
Ma va?
È una pedina incredibile, una pedina della monarchia saudita. La Commissione Giustizia della Camera ha inviato una lettera, sono ovviamente dei democratici. Questa lettera è stata pubblicata da New Republic, dice così, scrivono a Jared Kushner: non puoi essere una pedina della monarchia saudita e un diplomatico allo stesso tempo, non si possono rappresentare fedelmente gli Stati Uniti con i miliardi di sauditi, gli emiratini. Di che cosa parlano? Parlano degli incarichi ricevuti da Kushner da Affinity Partners, che è un, diciamo, un grande fondo di investimento che ha moltissimi legami con l'Arabia Saudita. Kushner rappresenta al 100% gli interessi dei partner d'affari o quelli del popolo americano, di domanda, ma Kushner non ricopre alcun ruolo ufficiale, non è soggetto ad alcuna restrizione, è solo un inviato personale del presidente, quindi può fare quel che vuole.
Esatto, la differenza tra diplomazia e immobiliarismo lì è un po' labile. Sono arrivate intanto le 6:58, la linea torna al giornale radio per i titoli principali, noi torniamo tra poco e continuiamo con la rassegna.